un po' Rafa Sebed. Purtroppo se perdi Sebed costa tantissimo perché di sistema Fed. Per questo io poi anche domani sarò in Photoshop con delle schede ARM che ci sono 6 per fare delle prove pratiche sulle stare insieme a me, un po' oggi nell'intervento teorico. Sommario l'intervento, perché altrimenti cercheremo di vedere il dettaglio. Specialmente questo argomento qua riguarda l'istruzione della blockchain, che ci permette di compilare e di sviluppare applicativi per il nostro sistema embedded. Allora, prima di tutto, la definizione di un sistema embedded. A differenza dei PC, i computer che hanno una destinazione d'uso generica, il sistema embedded è un sistema microprocessore che ha un set limitato di attività per cui è progettato. Spesso, già in fase di sviluppo, si sa per quale scopo è destinato quell'apparato, sia la parte software che hardware del sistema embedded. Oggi, vabbè, abbiamo varie parti embedded da tutti i giorni, come il nostro telefono, i palmari, tutti i cartelli, tutti gli apparati networking, firewall, avanzati, più alto, anche apparecchi domestici, come il nostro forno microonde che ha il controller integrato, sistema embedded, e poi anche apparati che riguardano delle questioni mission critical. Per il cittadino ABS della macchina, che devono attuare delle operazioni istanti tempo nell'ordine di millisecondi, semi controllo per aerei, controllo per nucleari e così via. Sistema embedded, diciamo, il primo sistema embedded che è stato costruito era quello che controllava il sistema di volo della prima missione Apollo. Poi, diciamo che passare del tempo, all'inizio il sistema embedded era un po' militare, oggi con il progresso che c'è stato, rientro nella vita di tutti i giorni. Per il sistema embedded spesso si parla di diverso, perché è un sistema. L'unica scheda integrata a tutte le componenti di un PC, quindi non ci sono parti mobili, sono tutte integrate nella scheda. La differenza principale tra un sistema embedded e un sistema di desktop c'è una varietà molto grande di processori, di architetture, SpaPiano, PowerPC, Motorola, eccetera. Solito andiamo per le principali tre che sono PowerPC, sotto 6. Il sistema embedded ti dà un risalto maggiore alla gestione dell'energia, perché sono destinati ad apparati che devono mobili, che devono richiedere risorse energetiche e inoltre sistemi embedded spesso sono di vincolo in realtà, come abbiamo visto, sono sistemi embedded per applicazioni di allora, nel sistema operativo era tutto integrato a bordo, c'era un chip di controllo come possiamo vedere anche sono anche oggi. Oggi, data la diffusione embedded, ci sono vari sistemi operativi che possono essere utilizzati. Andiamo dai commerciali, questi, a altri sistemi operativi come embedded, persone che sono in gruppo alto per scrivere bene. Perché noi scegliamo Linux per i nostri sistemi embedded? Per alcuni fattori che si fa. Prima di tutto, se scegliamo Linux, siamo indipendenti da un vendor indipendente, perché non dobbiamo sottostare alle regole di mercato, scegliamo degli apparati che sono commerciali, quindi abbiamo la nostra indipendenza, prima di tutto, ma inoltre possiamo anche avere dei vantaggi economici, perché dobbiamo aggiornare il software a seconda di come il produttore aggiorna i chip le architetture. Abbiamo un time market più elevato, infatti Linux, ci sono versioni Linux che escono molto velocemente, abbiamo la varietà di supporto hardware e inoltre, cosa non da poco, l'abbassamento dei costi. Linux è software, è un kernel open source, quindi, e possiamo dire che non dobbiamo royalty altro, non dobbiamo pagare i produttori che ci fanno tanto per sostenere così via, quindi abbiamo un abbattimento di costi. E poi può esserci anche la spinta realista che preferisce dare solo software open source, per non accorgarsi software proprietario. Linux è un kernel sviluppato principalmente per uso server, oggi anche per uso desktop, ma si presta molto bene a essere utilizzato in sistemi embedded. Un fattore che riguarda lo sviluppo del sistema embedded è il fatto che non abbiamo una grande memoria da poter gestire, quindi dobbiamo stare attenti allo sviluppo del nostro software per richiedere pochissime risorse. Inoltre, un'altra cosa importante sono i tempi di avvio. Quando noi accendiamo il nostro firewall, il nostro switch, il nostro cellulare, deve partire anche più breve, non possiamo stare di aspettare tutto qualche minuto. Per questi fattori Linux si presta molto bene, anche se per Linux, per alcune caratteristiche, può andare contro alcuni fattori come la memoria centrale necessaria, la memoria centrale necessaria, la memoria flash occupata, perché per Linux non possiamo ridurlo di molto, diciamo, siamo su 100 GB al massimo, e avere un sistema con un file system incluso richiede minimo megabyte. Diciamo che è già difficile ottenere queste pochissime richieste di risorse. Inoltre la memoria RAM necessaria è su 8 MB almeno. Poi vabbè, vedremo che ci sono anche delle varianti che ci permettono di gestire addirittura architetture senza manager memory con un abbattimento delle risorse. Ecco, queste sono le distribuzioni Linux che prima ho citato, che ho dimenticato, sopra abbiamo quelle open, quelle diciamo libere, sotto quelle commerciali. Questa è una delle più usate da molte molte città. Ok, adesso passiamo all'effetto strutturante del sistema. Noi abbiamo visto gli embedded spesso sono architetture real time. Quello che analizzeremo oggi intanto è la differenza tra un'architettura real time, un'architettura microkernel monolitico, e poi vedremo l'architettura del kernel Linux e perché si presta ad essere utilizzato nel sistema embedded. Un sistema operativo real time executing può essere in pratica intesa come linea del grafico, dove le applicazioni vari sottosistemi del kernel e il kernel che gestisce le parti fondamentali, sono scheduler, memory management e la comunicazione tra i processi, condividono tutti lo stesso spazio di indirizzo, perché spesso in realtà i executivi sono utilizzati in architetture senza gestore di memoria. questo perché altrimenti si creerebbero degli overhead dovuti al passaggio di chiamate che non andrebbero contro l'obiettivo d'uso del sistema real time, che deve essere comunque reattivo e veloce. Pensiamo a quello della centrale nucleare, che può avere tempi di risposta nell'ordine dei 5 secondi. I generali monolitici fanno la loro comparsa circa negli anni 70, quasi tutti i sistemi Unix utilizzano un termine monolitico. C'è una distinzione netta tra user space, dove risiede l'applicazione utente, e kernel space, dove risiede il kernel e i vari sottosistemi del kernel. Per permettere a software user space di interfacciare il kernel, c'è un layer chiamato System Call Layer che permette dell'entry point in modo che un'applicazione in software space può eseguire del codice in kernel space. Tutte le applicazioni giacciono nello spazio di indirizzi virtuale, quindi non è l'applicazione stessa che deve preoccuparsi di allocare risorse o altro. E i componenti in kernel mode invece utilizzano un altro spazio di indirizzi, in modo che le applicazioni non possono in nessun modo bene, andare a leggere direttamente sul spazio di indirizzi dei sottosistemi del kernel. E poi c'è questo componente molto importante che è l'Hardware Abstraction Layer, che è l'interfaccia, è un layer in pratica che generalizza tutto l'hardware in modo da renderlo astratto al sistema operativo, evitando che lo sottosistema del kernel deve essere improntato per un certo hardware. Un sottosistema del kernel, ad esempio, il sistema che gestisce il file system, è generico. Poi sarà l'Hardware Abstraction Layer a fornire una visione uniforme di tutti i supporti di massa. Ed è lì che in pratica poi vengono scritti i driver. Questa è un'architettura microkernel, molto elogiata da Tannenbaum, la famosa controversia tra Jim Storwald e Tannenbaum. Tannenbaum diceva che il kernel monolitico è obsoleto, un'architettura buona deve essere fatta di microkernel per essere efficiente. Infatti è vero, ma non è proprio così. Intanto, questa va bene, una visione come gestita la memoria del microkernel. Il kernel è un kernel minimale che gestisce solo il passaggio del messaggio. Sopra ci sono tutti i sottosistemi del kernel che non sono sottosistemi del kernel, ma già sono in user space, dei server in pratica, e le applicazioni. Il kernel gestisce solo la comunicazione tra le applicazioni e i sottosistemi. Per scrivere un buon microkernel è necessario scrivere un robusto e ottimo kernel message test. Ed è lì che solito la difficoltà nella struttura di un efficiente microkernel. In ogni caso, il kernel real time, se è efficiente, il microkernel, se è efficiente, può essere già preso come kernel real time. Il kernel monolitico no, perché esiste un layer genera degli overhead che non sono intanto deterministici, quindi non può dire massima attesa e di tot secondo, non è possibile in questi casi. In più c'è una attesa troppo alta per l'applicazione di mission critical. Se tu hai già messo ho avuto prima di uno Storvart dove essere con Tannenbaum, infatti di uno Storvart utilizzò un'architettura monolitica per scrivere il kernel. È una architettura monolitica però che ha la possibilità di caricare dei moduli. Sono rende oltre a Linux, perché questi moduli comunque giacciono in kernel space e i sottosistemi del kernel interagiscono con i moduli con chiamate dirette. Però il kernel Linux ha anche delle possibilità che permettono, infatti, c'è ci sono dei driver che funzionano in workspace, con il sistema X, Kinder, così via. Questa è un po' la come può essere visto il bene opposto quindi da l'under protection layer e da questi sottosistemi, sono memory manager o scheduler che permette a tenere Linux di essere multitask. Il system, questo sistema gestisce in modo un po' generalizzato il file system, su Linux abbiamo una varietà di file system che possiamo utilizzare. Driver sul system e port sul system e RPC che è l'interprocess communication, cioè la comunicazione tra processi. Linux permette sia POSIX Q, Mutex, permette shared memory, segnali, altri sistemi di comunicazione tra processi, sia sincroni che sincroni. Un kernel monolitico ha una distinzione tra user space e kernel space. Lo user space di Linux è basato sul concetto di programma, virtual memory e system code. La system code, abbiamo visto, è l'interfaccia che permette alle applicazioni di eseguire codice in kernel space. La virtual memory, in pratica, è un modo che utilizza il kernel per fornire a tutti i processi uno spazio di indirizzi virtuale e ogni processo ha solo uno spazio di indirizzi che virtualmente ha gli stessi indirizzi per tutti i processi e inoltre c'è la possibilità di utilizzare il periodo, questo è un fattore molto importante, poi vedremo quando l'embedded dovremo stare via per ridurre lo spazio necessario. Poi c'è il programma che pratica l'immagine essere caricata memoria ed eseguita. Era lì una pagina per testare per vedere cosa funziona. Quindi non tutto l'immagine è caricata in memoria, ma solo ciò che serve. Nel nostro sistema embedded sarà molto importante ridurre i tempi, bisogna vedere un po' come Linux gestisce la sequenza di startup. Dal momento che noi accendiamo la macchina, fino a quando la console utente c'è space, il tempo che intercorre per queste due fasi è tutto il tempo di startup. La sequenza può essere divisa in tre fasi. La prima è quella del bootloader, che pratica quello, diciamo, il bootloader hardware della macchina, il BIOS che si occupa di inizializzare l'hardware, di eseguire vari test come test di memoria, se c'è la tastiera o meno, altre cose così. Dopodiché si passa il controllo al bootloader che risiede nella distribuzione e il bootloader, caricata l'immagine che è nel Linux memoria, trasferisce il controllo alla distribuzione. A questo punto c'è l'inizializzazione dove vengono attivati vari sottosistemi, spazio per i vari task. Cosa molto importante, viene montato il file system di root. Se noi non abbiamo rootfs configurato, non possiamo detettare tutto il kernel, c'è un kernel panic, non possiamo detettare la macchina. Dopodiché si salta in user space, dove vengono caricati i vari servizi, per esempio vari server che ci possono stare, così via, e poi appare la schermata di login. Loggarci la nostra macchina. Allora, abbiamo visto un po' le grandi linee, l'architettura all'interno del Linux, quali sono i punti salienti su cui dobbiamo stare lì a tener conto quando sviluppiamo il nostro sistema embedded, che è l'uso della memoria fisica, l'uso della memoria fissa che dove risiede il nostro sistema. Naturalmente la sequenza di startup. Andiamo sul pratico. Per gestire il nostro progetto può essere utile raccontare quel workspace che è indicato nel start. In pratica può essere utile prima di tutto far risiedere i progetti nella nostra home e suddividere la radice del progetto con quelle directory, perché in questo modo riusciamo a gestire meglio il lavoro. Avremo una directory dedicata ai bootloader, stiamo analizzando, valutando per il nostro target, come target un sistema dove andranno i risultati del nostro lavoro, i build tools, che sono i pacchetti necessari per costruire la nostra chain, dopo vedremo quali sono, come costruire la nostra chain, i debug, image, quindi le immagini del controller per caricare la nostra target, l'immagine del kernel, il router FS, il kernel che stiamo valutando, quindi il router FS e il router system così come verrà visto dal nostro target, e tools dove risiederà la toolchain completa che ci permetterà di sviluppare poi le nostre applicazioni per il nostro sistema target. Sarà necessario spesso, specialmente durante la costruzione della toolchain e durante la compilazione e post-compilazione dei programmi, utilizzare delle variabili d'ambiente che diranno qual è il nostro target, qual è il prefix del target, cioè dove dovranno finire il file dopo il install e altre cose. Iniziamo in modo pratico con un piccolo script, adesso conterà solo queste tre righe, che esporterà il nome del nostro progetto e la tra virgolette la radice dove risiede tutto il nostro workspace, le directory che abbiamo. Questo script è esibibile, lo useremo poi per accedere al nostro group e lavorare sul nostro sistema embedded. Okay, vediamo un po' la parte più rognosa dello sviluppo di un sistema embedded. La toolchain si intende quella programmi, quei tool che utilizzate a catena ci permettono di sviluppare del software per un nuovo prodotto. Ma per i sistemi embedded, trattandosi di architetture differenti solitamente, l'architettura host e la nostra macchina da cui stiamo lavorando, parleremo di cross-platform toolchain, cioè di una toolchain per una cross-compilazione, una compilazione che in pratica consente di compilare, per esempio, dal mio host, che è sotto 6, sulla piattaforma hardware che contiene un'architettura ARM. Una cross-platform toolchain deve essere composta da dei few tools, sono dei programmi necessari per la compilazione, ad esempio un tinte per l'assembly, un C-compiler del GCC, sarà utilizzato poi per compilare il programma o questo progetto, e la libreria C. Che la libreria su quale verranno tutte le applicazioni e che è una delle parti più esose della nostra del lavoro, perché in pratica la libreria C è molto grande e vasta, che è sviluppata soprattutto per non per sistemi embedded, e quindi contiene tra virgolette troppe cose per un nostro sistema embedded che richiede poche risorse. E spesso invece della NUC Library vengono utilizzate altre librerie come MicroCilibus o UCilibus. Poi vedremo anche come sostituire la libreria C con altre librerie più light, fatte specificamente dei sistemi embedded. Un esempio del Small Linux, che è una distribuzione Linux di 50 MB che tiene desktop graph. Costruita compilando tutto con non con la libreria C che è troppo grande, per il software troppo grande da memorizzare, ma con MicroCilibus, tanto da poter ridurre tutta la distribuzione a 50 MB. Ho scritto che gestire lo platform toolchain è spesso irritante, complesso perché richiede un'esatta combinazione delle versioni delle PMPs, delle GCC, della libreria C, della versione del kernel che useremo, irritante perché spesso dovremo tanti errori, dovremmo ricominciare da capo con la costruzione della blockchain. Per questo è consigliabile, quando è possibile, scaricare delle toolchain già precompilate e precostruite per il nostro target. Lì ho messo 4 link dove possiamo scaricare alcune toolchain. Ma ho detto che esistono anche dei kit, come Bitroot, che permettono di costruire in modo automatico una toolchain per un target a scelta. In modo automatico, tra virgolette, perché spesso anche il link, cioè il blog, è a mano nel file. Se non vogliamo scaricare una partita, vogliamo dedicarci a questa irritante operazione che c'è la nostra blockchain, possiamo farlo se sarà più bravo. Prima di tutto ci conviene seguire questo. Prima di tutto dobbiamo aver presente qual è il nostro target. Senza questo non possiamo assolutamente andare avanti con la blockchain. Poi dobbiamo decidere la combinazione giusta tra le varie versioni di kernel ICC, Linux e Linux. Alcune architetture richiedono che alcune di queste componenti siano patchate come le patch in giro. Poi vabbè, dobbiamo decidere la variabile prefix dove dovranno essere commandi, perché dobbiamo decidere dove andranno a finire queste componenti una volta che saranno compilate. Dobbiamo scaricare i kernel interpreter. Forma, poi si passa prima di tutto la compilazione di un GCC lineare, cioè un GCC che ha il supporto base solo per il quadro C. Con questo ricompiliamo tutta la libreria C. Una volta che abbiamo la libreria C compilata con il GCC lineare, possiamo ricompilare un GCC completo con il supporto a tutti i linguaggi. Per decidere deciso il target, dobbiamo vedere qual è il corrispondente target name. Nel manuale della libreria C Linux c'è tutta la corrispondenza dei vari target name. Lì ho messo qualcuno per il sensore, ad esempio PowerPC, la doppietta target e PPC per Pino Linux, per Motorola, MS68K per Pino Linux, per l'X86, o il sottotitolo con Linux, o il 386, il 386, così via, per Pino Linux. Qui una delle parti più delicate per quanto riguarda la blockchain, cioè vedere la combinazione funzionante delle versioni di quelle tre componenti. Quattro componenti, ci abbiamo anche generato. Se vogliamo evitare di fare delle prove empiriche e stare lì a giochicchiare con le versioni, possiamo appoggiarci al Max Kegel, che è un grande programmatore svedese che adesso lavora in Google. Lui ha sviluppato un sistema di automatico che testa le varie combinazioni e cerca un modo abbastanza preciso di determinare quali sono quelle corrette e funzionanti. C'è il sito dove è possibile reperire queste informazioni lì. Facendo un esempio, io sono andato sul sito e ho cercato la combinazione migliore per il processore ARM dovendo utilizzare un kernel 2.6 e la tabella mi ha fornito queste versioni qua, cioè la versione di GCC 4.1.1 CGCC, questo è CC da compilare come minimale 3.3.6, la versione delle librerie C232, le Linux 2.16.1, sono le più nuove, Linux 2.15.4 e il kernel header da utilizzare 2.16.0. Altrimenti, se non ci basta con la tabella, possiamo rivolgerci alle varie main per le varie architetture, ad esempio questa inserita in basso è quella per l'architettura del professore A, dove in pratica vengono fornite tutte le informazioni su cui le toolchain e anche sulla compilazione che vuole utilizzare. Ora che abbiamo dei dati, possiamo impostare queste nuove variabili nel nostro script, la variabile target, che rappresenterà il numero di architettura di destinazione, ARM, PPC, Linux e così via, prefix, le directory dove andranno a finire i nostri software compilati, ad esempio in PRJRoot Tools, Workspace Tools, dove ci saranno i tool di sviluppo di cross compilazione. Kernel su Sphere è dove è presente il soggetto del kernel e kernel headers. Native è la piattaforma di host, sotto 6, dove è un Mac app. Prima di tutto dobbiamo passare alla compilazione per Linux. So che vederlo sulle slide è abbastanza noioso questo. Infatti io rinnovo l'invito, poi di cuore pranzo sul tavolino facciamo un po' di cose insieme. Perfetto, è più divertente. In ogni caso, lì c'è il link per scaricare le Linux, ovviamente http.new.org. Ciò che dobbiamo fare tanto, estraiamo l'archivio. Applichiamo le pagine su un punto, rilanciamo il configure in quel modo, definendo qual è il target della nostra architettura d'azione e prefix dove andremo a finire i file una volta compilati. Quindi, consiglio di pregare su Linux durante la compilazione, perché anche qui spesso fa male. Prima di compilare il GCC di male, sono necessari kernel. Scarichiamo. Non dobbiamo compilarlo, dobbiamo lanciare solo il meno conf in questo modo, quindi con un make arc dove ci sarà il prefisso dell'architettura, quindi arm 6 pc cross compile dove sarà dove ci sarà arm trattino linux per esempio, trattino ci andrebbe l'architettura host spazio meno config. Configuriamo, salviamo, facciamo un make depth se siamo in 4 e adesso copiamo solo ciò che ci serve, cioè solo gli header del header, lanciando questi comandi. Non sto più a leggere perché non serve a niente. Li facciamo in modo pratico. Adesso possiamo passare con la compilazione del nostro GCC minimale. Scarichiamo la versione appropriata, data la scelta delle versioni e così via. Ma prima di lanciare il contributo dobbiamo fare un piccolo hack detto GCC perché altrimenti troveremo un errore di questione. Questo succede più che altro con il GCC della serie 3 in poi. Vediamo col 2.95 non è necessario. Infatti non dobbiamo fare altro che editare il file di configurazione e aggiungere questa linea qui a questa variabile qui. Target IPCC2 CLAP. Dopodiché possiamo lanciare il nostro configure nella forma slide, target il prefisso, con quali kernel headers. Ecco l'opzione di abilitare solo il linguaggio C. Anche qui, stiamo a serve. Speriamo che ora, questa è una delle parti più importanti del costruire il nostro transport. Abbiamo le binuties, abbiamo il nostro GCC minimale. Adesso possiamo passare alla compilazione della libreria C. Per questioni legali, per alcune restrizioni a esportare software e dipendenze nel codice, IC è scrittato in una componente core e nelle varie componenti o plugin possiamo aggiungerci. Per il nostro sistema embedded l'unico plugin necessario è quello che riguarda Linux Kit. Quindi scarichiamo solo il core di IC e Linux Kit. E configuriamo. Questa volta però dobbiamo esportare la variabile d'ambiente che indica quale compilatore utilizzare, altrimenti verrebbe utilizzato il compilatore della nostra macchina host. Noi dobbiamo invece utilizzare il compilatore che abbiamo creato prima, quello minimale. Per fare questo anteponiamo appunto slash configure la variabile cc uguale target. CCC, quindi indica il compilatore da utilizzare, e lanciamo il configure in questo modo. Qui è importante abilitare gli add-ons UXList e Clip. Vedete, non potremo utilizzare alcune cose come la SSH. Le opzioni lì vanno messe con una virgola per separare vari add-on e gli add-on di seguito. Lo spazio non ci interessa perché questo è il nome delle add-on, quindi spazio. Lanciamo il name, qui di volta facciamo delle mostre, almeno me devo ritoccare qualcosa per la funzione. Se avevo fatto le nostre preghiere senza minuto, se abbiamo semplificato il nostro gallo con il sensore, potremmo avere a disposizione finalmente la nostra platform. Adesso abbiamo la possibilità di utilizzare il software per il nostro target, o meglio, per scompilare. Non è più il lavoro, perché molte delle applicazioni hanno sistemi embedded. Per lo scompilare, per esempio Apache non è scompilato. Però almeno abbiamo fatto che risiderà in Project Tools. Vedremo che questa directory sarà popolata di altre directory in il contratto per la scompilazione o anche caggiù per l'assembler e il dot site in Linux che contratterà file specifici per il target. Io ho sbagliato, il dot site ho sostituito con l'indice generico del target, può essere ARM, quello che sia. Le più importanti sono bin e target non diversi. Sono file necessari per lo scompilare, il resto sono sulla sono più spazio. Io questi argomenti li tratto velocemente, come ripetuto, trattarli in modo teorico è utile, ma ora è permesso dilungarmi troppo, quindi è meglio dare un'imparinatura un po' generale su questi argomenti e poi ripeto il video, sarà anche più divertente, vederci lì nello spazio con i tavolini e fare le cose pratiche, tutti divertenti. Se avete portato il gallo è meglio, non pensavo. La memoria sistema embedded, la memoria storage, la memoria fissa, spesso risiede in una compact flash. O in altri siti effettivi può essere disco chip, disco via. Una volta cioè, è vero che sistemi media hanno poche risorse per quanto riguarda la memoria fissa, ciò è vero in parte perché oggi i costi per un compact disk provvisori, uno si può comprare una compact disk gigabyte. Possiamo anche stare lì a consigliare la nostra compact flash dipendendo da quello che ci pare, ma non è sempre consigliabile perché come ho detto il sistema embedded deve essere specifico per poche applicazioni e deve essere utilizzato per compiere queste, quindi anche se abbiamo spazio non mettiamoci lì a dirci troppo. Nella compact flash quello che andremo a installare sarà il bootloader, immagine del kernel, il file system che porterà tutte le applicazioni nel sistema operativo e naturalmente se il nostro apparato richiederà una partizione read-write dove dovremo per esempio memorizzare dei file di configurazione, dei log o altro. Questo è un esempio di mappatura di una compact flash. Qui c'è un esempio di una mappatura di una compact flash non si può più, dove abbiamo messo una partizione RAW per un bootloader e una partizione RAW per il kernel. Poi abbiamo RAW, vediamo la partizione senza file system, quindi lì al bootloader hardware del nostro sistema embedded, diremo qual è l'indirizzo fisico dove andare ad accedere al bootloader. Al bootloader diremo l'indirizzo fisico dal quale caricare quel kernel. Poi ci sarà la protezione, come sempre, CAMFS, poi vedremo cos'è un sistema utile per i dati ridonni, e una protezione JFFS2 per i dati ridonni. Come ho detto prima, per MTT abbiamo tutti sistemi di memorizzazione, sempre su compact flash, system, disk on chip e così via. Ma inoltre MTT è anche un sottosistema del kernel che si occupa di fornire un layer uniforme per la gestione di questi supporti. Ma è un layer particolare perché ha un data glue che permette di interfacciare un sistema ad alto livello su cui si interfacciano le varie applicazioni a delle chiamate a basso livello che verrà utilizzato dai vari driver. MTT, vabbè, non ci interessa molto, comunque è l'user module del kernel, non è proprio un sottosistema. Abbiamo parlato della flash map, ma dobbiamo anche indicare cosa chiamano quelle partizioni. Come ho detto prima, dei magneti di Odin abbiamo fatto una bella scoperta, le slide manca qualcosa. In ogni caso cerco di integrarle a voce. CRAMFS è un file system sviluppato da CrossTorvald, abbastanza semplice perché non ha tutte le caratteristiche dei file system più avanzati come X2 o altri file system, che CRAMFS sta per Compressed RAM File System, permette di avere un file system compresso nel nostro sistema di memorizzazione con la libreria Zlib e di caricarlo in RAM al momento del booting. CRAMFS utilizza un sistema di compressione per pagine di 4 kilobyte circa, quindi non tutto RAM, solo le parti necessarie del file system. Un file system quindi molto utile perché è compresso, abbiamo detto prima, una delle cose che dobbiamo stare attenti è occupare poche risorse hardware, quindi questo file system si presta molto bene. L'unico neo è un read-only file system, neo non del tutto perché per i sistemi embedded solitamente noi lasciamo il sistema operativo da una partizione read-only, perché non è che andremo a modificare quello che poi chiameremo firmware. Quello che andremo a modificare è considerabile metterlo con quest'altro file system, un file system anche journal, quindi è coerente e mantiene la coerenza anche se il sistema per esempio viene spento durante un'operazione di struttura sul supporto, e consente la tecnologia consente di utilizzare un file system lettura e scrittura. Vediamo se una parte delle slide manca. Lo facciamo a fare per questo. Sono abituato a usare console di FDE. Cerchiamo di aumentare la dimensione della leggere. Intanto che io occupo tempo è una metà di passare caratteri. Se c'è qualche domanda su chi ti ha appena portati, andiamo avanti. Fatele pure, anzi, fate tutte le domande che vi vengono in mente, perché è importante. E tutti che possono essere risolti, come sono tanti, perché non è che sono un buon speaker. Faccio una legge di tesi ultimo qua, vero? Adesso diciamo che più dovrebbe leggere. Volevo far vedere e come è organizzato tutto il sistema. Il root file system è il file system dove risiede tutto il sistema operativo e le varie applicazioni. È montato kernel based una startup e se non è presente il piano va in panica, la macchina stabile. Questo è come suddiviso un root FS generico. Abbiamo la directory bin dove risiederanno le utility utente indispensabili, ad esempio cd e capacità. SB dove risiedono le utility o programmi del super user indispensabili, come to, pao, poi avremo la directory dev dove ci saranno i nostri device del nostro sistema embedded che possiamo o popolare a mano e lasciare una posizione risolta o lasciare che il kernel la popoli in quanto startup. C'è la directory link dove risiedono gli altri moduli del kernel e user risiedono tutte le applicazioni non strettamente indispensabile al sistema. Anche qui avremo di nuovo PIN come l'applicazione utente non indispensabile, se PIN è l'applicazione per user non indispensabile, così via. In TMP abbiamo directory temporanea. Qui, in questo caso, quello che conviene fare quando siamo sistema embedded è di montare le directory temporanee, dove non ci interessa se i dati restano o meno dopo il reboot della macchina, in un RAM FS, un RAM system, come ad esempio TMPFS. In questo caso intanto evitiamo che ci siano elevati cicli di lettura e scrittura sul nostro supporto fisso, e in più rendiamo leggermente performante il sistema perché scrivere e leggere RAM è più veloce. Con Iconeo ruberemo un po' di memoria al sistema operativo. Un'altra cosa che è utilizzare meno lo swap, la protezione di swap sul sistema embedded. Intanto diciamo che se la protezione di swap serve, fare in modo che quando la memoria fisica non basta, il kernel può utilizzare l'artista con l'altro supporto fisso per memorizzare dei dati che richiederebbero altra memoria fisica. Il problema è che in un sistema embedded questo non è tanto conveniente, perché ci sarebbero tantissimi cicli di lettura e scrittura, in questo caso sulla nostra compact flash, che c'è nel tempo di città, che ha numero limitato. Inoltre, utilizzare lo swap può creare maggiore overhead o comunque solitamente è conveniente non utilizzarlo, è più conveniente utilizzarlo proprio almeno se il sistema è in una compact hash o altro tipo solido. Sicuramente questo richiederà anche di attenzione, infatti, di concentrazione del sistema, perché dobbiamo evitare che ci sia una richiesta eccessiva di memoria RAM rispetto a quelle del lato. Ci sono domande su quello che abbiamo visto, architettura del kernel, tool chain, tool FS che sono questa agricola. Io avete dormito durante il mio intervento. La prima la scrivo a priori, quindi la cosa è vera. Nel 23 teoricamente io avrei dovuto finire l'intervento un po' prima. Se ci sono domande, so che ci mancano del tavolo. Potete essere qui, mi vergogno, picarle. No, appena le riscrivo, sì. Tra parentesi, nelle slide ho scritto anche quella ho finito, però. C'era l'idea di creare un portale italiano per gli string embedded. Visto che non esistono dei portali italiani non commerciali, l'idea sarebbe creare questo portale, uno è interessato alla registrazione, il dominio già esiste, però devo finire l'aspect, l'ideale sarebbe creare questo portale libero dove dare servizio ma anche chain o altro e lasciarle liberamente. Qualcuno interessa partecipare, quella è la mia email, c'è anche un accordo con una editoriale, non mi ricordo il nome, che pubblica molti libri liberi, in pratica richiede semplicemente allo scritto la licenza per venderlo, paga, non paga tanto, ma l'importante è intanto lasciare uno stampato. E c'è già una bozza di slide su New Linux Embedded in italiano, quello se qualcuno vuole partecipare al progetto, poi la mia email farebbe piacere, adesso sono solo in due, e siamo le slide tutte le lascio, queste vanno veramente pena, appena le riscrivo verranno rilasciate loro graphics. Un esempio, io per divertirmi ho una box board, quella è veramente stretta, vabbè, lo posso vedere dopo, siamo con 120 euro circa, la versione sua. Questo su Eclipse qua, è un 4521 e costa sui $150, due iscrizioni, sono su €150. Questa, vabbè, questa qui è un X86, 486 100 MHz, 64 MB di RAM, con la mini PCI, PCIe, 2 Ethernet, 2 USB. L'unico, diciamo, con questa ci si diverte, però essendo un X86 non è necessaria la compilazione. Quindi forse anche più semplice, tra virgolette. Oppure ci sono, per esempio, i phone router, che lì sono anche una buona base per divertirsi, anche se le risorse hardware sono molto limitate. Le piattaforme ARM vecchie sono moltissime su eBay, anche da 20 euro non si può divertire tanto, però essendo spesso le risorse di RAM limitate o altro è necessario utilizzare invece della libreria C, non ci dice. E poi meglio che vediamo sul tavolo, non sono le slide, ma tutti i presentatori hanno detto le slide non si rende bene, però si vuole fare. Busybox, come avevo detto prima, è in pratica un applicativo scritto da Raimond, se non erro, che contiene l'incarto del binario vari utili come LS, CD, Config, Bind e così via. Sono limitati come così dico, no? Poco meno di 800 kilobyte. E tutto questo abbiamo visto vale per. Io penso anche che ci sia tutto ciò. Ah, ok, allora monta la distribuzione che è questa qui. Una distribuzione commerciale Linux Embedded, molto utilizzata. Puoi anche, diciamo, pesciarla e farci con me. Come ha funzionato? Ma by the way, ok, però probabilmente non era per capire che non è scoppiato il terzo colpo. Deve essere caricato. Ah, ok. Posso andare anche a mangiare, visto che sono 15 minuti di intervento.